arrivavi e c'era praticamente una serie di poliziotto che chiudevano la piazza principale sistematicamente attorno alle aiuole. Era tutto barricato, c'erano alcune persone ancora all'interno, venivano scortate dal cordone di polizia verso il furgoncino e fatti salire. Cioè, sembrava quasi un'operazione antiterroristica. Parte poche persone che si erano già assemblate un po' vicino al camion della polizia, il resto delle persone che passavano, i pendolari, i turisti, eccetera, completa indifferenza, come se passassero davanti a una cosa che era assolutamente normale, quasi quotidiana.
Antecedenti che vanno considerati per capire perché in stazione centrale, sicuramente una rissa che c'è stata, un gruppo di migranti e i militari, poi con l'intervento di polizia e carabinieri che ha portato all'arresto di una sola persona, è sicuramente unito anche al fatto che se l'hub di San Martini prima poteva ospitare centinaia di persone, adesso i posti sono ridotti, c'erano centinaia di persone che dormivano sul marciapiede lì davanti e poi si riversano durante la giornata in stazione centrale, dove puoi incontrare amici, conoscere nuove persone, barattare quel poco che hai in tasca per qualcos'altro, e insomma c'è quel luogo, quello snodo per un migrante è molto importante. Da milanesi, se dobbiamo identificare piazza importante, magari pensiamo alle Colonne, ai Navigli, a Piazza Duomo, per loro che ovviamente hanno abitudini e possibilità di vita anche differenti, invece stazione centrale come Piazza Tricolore, dove c'è la mensa della Caritas, sicuramente sono dei punti attorno ai quali si radunano. Per un italiano, per un milanese, spesso sono trascurati in quanto zone periferiche o semplicemente di passaggio.
La stragrande maggioranza di quelli che sono stati portati in questura erano di fatto richiedenti asilo e quindi soggetti inespellibili, e quindi sono stati costretti poi a liberare la stragrande maggioranza delle persone che sono state portate per identificazione. Per cui di sicuro è stata una manovra soprattutto scenica per mandare un chiaro messaggio sul fatto che si vuole cambiare passo, sul fatto che la città va ripulita alle porte dell'estate dei nuovi arrivi e che quindi la questura e le forze dell'ordine stanno alzando il tiro.
Questore, la prefettura sostanzialmente hanno decretato, uno, che possono permettersi di farlo e che verosimilmente anzi lo vogliono rifare, lo rifaranno, magari non più lì, e l'altra cosa sulla quale hanno raggiunto l'obiettivo è generare la paura del migrante. Le persone che erano lì in quel momento lì non ci tornano, per cui se già vivevano in strada lì magari avevano un appoggio, potevano trovare magari anche uno spazio di comunicazione aperto anche solo banalmente tra di loro, adesso quello è stato chiuso.
Si è trattato proprio di un nesso diretto di questa operazione con il nuovo quadro normativo del decreto Minniti, perché comunque è un tipo di operazione che volendo tecnicamente avrebbero potuto già fare precedentemente, quindi il nesso in questo caso è puramente politico, cioè proprio a segnalare una svolta netta e un'accelerazione proprio dei processi di smaltimento del surplus umano che adesso soprattutto Milano presenta, cioè oggettivamente, perché comunque finché non ci sono dal punto di vista normativo obblighi per altri comuni di addossarsi materiale umano, perché poi questo è quello che per la legge e per lo Stato italiano è la questione migratoria, è chiaro che Milano è una città sotto i riflettori, e quindi chiaramente questa operazione di forze dell'ordine è stata una prova di forza.
C'è da notare come Milano esprima le due facce della stessa moneta, nel senso, da una parte Milano che viene vista come l'esempio della buona accoglienza dentro ai centri, dove nessuno fondamentalmente sa cosa succede. C'era capitato di entrare dentro alla Montello sul regolamento imposto dall'Opera San Francesco. Ci si rendeva conto che sono costretti a rispettare un regolamento molto coercitivo su tutta la vita quotidiana, per cui un'ora in cui si può entrare, un'ora in cui bisogna svegliarsi, l'ora in cui bisogna andare a letto, che c'è il coprifuoco, che cosa bisogna mangiare, cosa si può fare dentro il centro, cosa non si può fare, la divisione tra uomini e donne, per cui solamente se arrivi già in Italia sposato ti è permesso un contatto con la tua compagna, altrimenti se non è qualcosa di certificato questa cosa non è permessa. E poi dall'altra parte questa operazione che è successa in centrale sembra un po' indirizzata anche al fatto di dire: tutto il resto che non è buona accoglienza non deve essere visibile. Sembra che queste persone vengano trattate un po' come dei soprammobili di cui si può benissimo fare a meno nel momento in cui possono diventare problematici, anche semplicemente da un punto di vista dell'estetica urbana. Lo stesso modo con cui ci si riferisce alle periferie e alle situazioni di degrado nei quartieri popolari, con la stessa espressione quasi di disgusto ci si riferisce a tutte queste persone che, non avendo altre possibilità, comunque se la cavano un po' per conto loro.
Nell'immaginario generale delle persone automaticamente si associa il fatto del bivacco per strada, praticamente, di queste grandi masse di persone, al fatto della clandestinità, alla figura del clochard, di chi fa l'elemosina, automaticamente questa orribile categoria che è quella del degrado urbano. Il problema è che il sistema dell'accoglienza in realtà è un grande bluff, perché anche quando ti andasse bene e ti venisse riconosciuto lo status di rifugiato, che è la massima forma di protezione internazionale esistente, poi di fatto è un vicolo cieco. Anzi, paradossalmente è peggio che non prima, quando eri in un centro di prima accoglienza, dove almeno avevi un tetto sotto cui stare e comunque delle possibilità di contatto anche umano. Dopo che ti viene riconosciuto un permesso di soggiorno, tu sei per strada nella quasi totalità dei casi, a meno che non si riesca, probabilmente sempre con maggiori meccanismi meritocratici, a entrare nell'ambito di qualche cooperativa e quindi probabilmente di qualche meccanismo di lavoro gratuito. Quindi laddove ti venisse riconosciuto il diritto di esistere tramite un permesso di soggiorno, a quel punto inizia la partita della meritocrazia, quindi di guadagnarsi a fatica una condizione di sfruttamento, di precariato, di caporalato nella maggior parte dei casi, in cui guadagni, se ti va bene, 2 euro l'ora. Per cui questa è una contraddizione sistemica. A Milano è molto evidente, tantissimi dei migranti con cui abbiamo avuto a che fare molto spesso hanno il problema della residenza e di un posto dove stare. E qui si vede l'unione della problematica migratoria con la questione dell'abitare, che sulla città è già una ferita aperta. Per cui insomma fa anche un po' sorridere la strategia della Milano democratica perbenista, che si vorrebbe presentare come fiore all'occhiello del sistema dell'accoglienza, quando in realtà di fatto si rivela essere un prodotto patinato che nasconde poi manovre o repressive, cioè dove questo surplus umano va smaltito, va allontanato, va ricercato, rastrellato ed espulso. I migranti che si comportano bene, a cui magari verrà riconosciuto lo status, poi vanno a fare i portantini, i venditori o gli operai della logistica sottopagati e schiavizzati.
Se prima la priorità veniva data alle motivazioni della fuga dal tuo paese per essere accettati dalla commissione territoriale, adesso sembra che questa parte passi in secondo piano di fronte piuttosto a delle domande che spesso vengono fatte su: ma cosa stai facendo adesso per essere integrato? Quali sforzi stai facendo tu per integrarti all'interno dell'Italia? Spesso vengono valorizzate quelle persone che sono sottoposte a lavori gratuiti o, non so, a prendere dei diplomi senza nessun valore, ma semplicemente che possano certificare il fatto che hai partecipato gratuitamente per, non so, rendere migliore la vita dei milanesi che in città ci vivono e non sicuramente la tua. Una contraddizione poi interna alla stessa vita delle persone che lo fanno, perché durante durante il periodo della cosiddetta accoglienza, vita di un migrante pervasa dalla noia. C'è la noia di non sapere cosa fare, la noia di non voler iniziare a fare niente senza la sicurezza di poi essere accettati sul suolo nazionale, e quindi spesso anche molti lo accettano volentieri, no? Di dire, piuttosto che non far niente, vado a spazzare per strada. E poi sappiamo benissimo come siano semplicemente manovre per usare questa nuova forza lavoro, questa nuova schiavitù che sta arrivando in Europa.
Lo stato attuale è che l'applicazione del Trattato di Dublino tocca i confini, ferma le persone a Ventimiglia, le ferma a Como, le ferma al Brennero, le fermano sulla rotta balcanica, le fermano in Spagna. La conseguenza è che quello che doveva essere un luogo per transitanti, anche dal punto di vista istituzionale, è stato completamente abolito. Cioè è l'imporre l'impossibilità anche alle persone che arrivano, che non vogliono fermarsi a Milano, che non vogliono fermarsi in Italia, di non poter comunque più proseguire il loro viaggio migratorio. Sappiamo bene che tutte queste persone che non avranno una soluzione, verosimilmente questa primavera, cioè quest'estate, si ritroveranno come prima ad ammassarsi in stazione centrale. Per io le operazioni di polizia, come quella che è stata di martedì, verranno ripetute settimanalmente, oppure si ritornerà ciclicamente a avere lo stesso problema.
Poi l'Italia ha una situazione abbastanza particolare, perché se il 2016, il 2015, ma soprattutto il 2016 è stato l'anno con i maggiori sbarchi, poi dall'altra parte si apre un 2017 dove, oltre agli sbarchi che continuano, vengono anche rimandate in Italia tutte quelle persone che sono state identificate magari a Lampedusa, gli sono state prese le impronte digitali, e anche se non volevano chiedere la protezione internazionale in Italia, saranno comunque costrette a tornare indietro e quindi finiranno nuovamente per strada in Italia.
Territoriale è una sorta di primo grado, ma la discrezionalità degli ambiti amministrativi, e soprattutto per di più, visti i grandi flussi migratori, sarà soggetta a ragionamenti di tipo algoritmico, per cui un tot di persone automaticamente, a prescindere, li deve rigettare, quasi addirittura a livello proprio statistico, cioè un tot di percentuale, che è la stragrande maggioranza, gli devono dare il diniego. Poi se la vedranno riuscire ad avere, però con allungamento dei tempi, con fatica, quindi la problematica dell'accesso ai diritti di difesa, la possibilità di ricorso, quindi di vedersi riconosciuto lo status nei gradi successivi. Però questo è proprio un ragionamento, secondo me, statistico di gestione dei flussi migratori, per cui si cerca di scremare e di giocare sul fatto che non tutti possono avere accesso alla difesa, perché poi la stragrande maggioranza anche degli avvocati di cui dispongono i migranti sono gli avvocati dei centri, che costituiscono un altro grande rimosso nella coscienza pubblica, perché sono fondamentalmente delle fabbriche di soldi in cui praticamente si convenzionano degli avvocati nei centri di accoglienza e ottengono tutte flusso massiccio di gratuiti patrocini garantiti dal fatto che hanno lo studio legale delocalizzato dentro il centro di accoglienza, per cui copia e incollano, cambiando il nome, lo stesso tipo di ricorso, che quindi a quel punto sarà un ricorso del tutto superficiale, perché voglio, sfido qualsiasi avvocato ad analizzare in dettaglio la situazione specifica di un singolo ricorrente quando ne devi fare 100 a settimana. Quello che si risolve è che sono tutti ricopia e incolla superficiali, e intanto loro ci fanno i soldi. Valutazione che è stata fatta tra compagni dell'Assemblea No Border, quello di avviare uno sportello legale che potesse, ad esempio, avviare non solo un ragionamento a partire da un bisogno, che è quello di una difesa legale in queste fasi diverse della procedura di richiesta di protezione internazionale, ma soprattutto a partire da questo bisogno, che è quello legale, di sviluppare un ragionamento politico che sia quindi un'occasione di incontro e che un po' smascheri quello che invece purtroppo passa ancora troppo spesso nell'immaginario del migrante, ovvero che l'Europa è il posto dei sogni, che l'Europa è un posto accogliente, che quindi basta ingenuamente dire ma mi maltrattavano, magari in famiglia, magari lo zio, e che quindi questo sia sufficiente per avere le porte aperte al benessere e alla ricchezza. Questo assolutamente è una grande falsità, e quando i migranti scoprono la verità, cioè si aprono le prospettive di lotta.
E poi a quel punto si apre tutta una questione che con la legalità non c'entra più niente. L'unica cosa che resta da fare sicuramente è non rimanere da solo per strada, cercare di costruire una rete di contatti all'interno della città, in modo che se per caso venissi coinvolto all'interno di una retata c'è qualcuno che riesce a contattare, se è il nome di un avvocato che puoi fare, in modo da far sapere questa cosa e che poi ci si riesca a muovere insieme. La questione del coraggio, che a un certo punto che non hai più possibilità, si sblocca, perché spesso le persone sono anche poco portate a dire sì, voglio protestare, voglio dire che questo non sta andando, perché tutti hanno questo timore poi che possa portare una valutazione negativa al momento del giudizio della commissione. Nel momento in cui queste possibilità si chiudono, avere coraggio di cercare un altro modo di vivere, ma anche poi di scoprire che questa cosa si può fare, e l'occupazione di via Sterle, quella che era prima via Fortezza, lo sta dimostrando, che persone tra clandestini che quindi non hanno diritto a niente, in quanto l'unica legge che esiste in Italia per i clandestini è quella che li condanna all'espulsione o ad entrare dentro un CPR, tra richiedenti asilo che per motivi personali, appunto di non riuscire a in qualche modo stare dentro alle regole così restrittive dei centri, magari litigano con un operatore o col direttore e vengono cacciati fuori. A quel momento tu sei sempre un richiedente asilo, ma sei per strada. Una volta che la voce di questo posto si è diffusa, ha permesso un sacco di persone nelle stesse situazioni, fondamentalmente, che vivono per strada, la volontà di dire ma se l'hanno fatto loro, forse lo possiamo rifare anche noi. Siamo disposti a ragionare all'interno del quartiere dove ci troviamo per trovare spazi vuoti, che è un'evidenza che non più si pone solo agli italiani, ma anche a tutti i migranti che vivono per strada, che si chiedono ma com'è che ci sono tutti questi posti vuoti a Milano e noi siamo costretti a vivere per strada. Si apre sia una dimensione comunitaria di affrontare i problemi, e sia questo porta anche a una dimensione della lotta e di opposizione consapevole alle nuove politiche sull'immigrazione che vengono fatte. Noi nasciamo dal non voler riconoscere le frontiere. Se devo andare da Ventimiglia a Mentone con una persona che non ci può andare, per me quel confine non esiste e ci andrò lo stesso. Ma come si traduce questa questione del confine in una città come Milano, che non è geograficamente sul confine? Il confine non è semplicemente una linea di frontiera geografica che si può tracciare tra un paese e l'altro. Devono solo non esistere più le frontiere nazionali che segnano i confini, appunto, geografici, ma non devono più esistere le frontiere che creano divisioni all'interno anche delle città, tra persone, e quindi anche frontiere di carattere economico, sociale. Ne abbiamo trovate tante anche a Milano, e questo è il motivo per cui abbiamo voluto cominciare a fare un lavoro più territoriale in una città che non è di confine.
Sono venuto per salutare, che io non lo conosco, il tono giusto del saluto, e nemmeno le parole per la circostanza, e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare. Non sono venuto per salutare, venuto per salutare, perché io non lo capisco, il tempo giusto del saluto, che trova le parole e nega la distanza, e poi libera le mani e lascia guardare di là del muro di una stanza. Guardare, non sono venuto per salutare, non torneremo mai sui nostri passi, mai, non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati, mai, non torneremo più nemmeno a ricordare. È sempre troppo tardi, il tempo dei ricordi e niente fa tornare. Lasciami andare. Non sono venuto per salutare, conosco il tempo giusto del saluto e conosco le parole per la circostanza e posso stringere le mani, posso guardare qualunque muro di una stanza, guardare. Passi mai, non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati, mai, non torneremo più, o forse a ricordare, ma è sempre troppo tardi, il tempo dei ricordi e niente fa tornare, lasciami andare.